Ci sono storie che non parlano subito. Restano in attesa, trattenute dentro oggetti che a prima vista sembrano anonimi sui loro geometrici piedistalli. Racconti qualche volta nascosti dietro il vetro di una collezione da museo, ma che possono sorprendere, stupire, qualche volta addirittura entusiasmare. Storie di fuoco, di acqua, di terra e di aria. Sì, anche vicende scritte col fuoco. Con una battuta diremmo col fuoco dentro, quello che per esempio ha scaldato il cuore e non solo dei protagonisti del racconto che sto per farvi ascoltare oggi. Una storia di fuoco e di luce, in diretta dal secolo dei lumi. Un gioco di parole, un cortocircuito rovente. Un fatto di scienza e di alchimia, che esalta la prima e delude la seconda. Un esperimento bollente e appassionato che scaturisce da una domanda che sembra banale, ma non lo è. Una domanda che pare l'incipite della trama di un moderno crime, dove i protagonisti potrebbero essere ladri o truffatori, prestigiatori o millantatori, e invece sono scienziati serissimi, anzi, miti della scienza. La domanda è: si può far sparire il diamante del Granduca davanti ai suoi occhi e fare in modo che Sua Altezza Reale e Imperiale ne sia persino contento? Benvenuti nella quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. Fuoco, acqua, terra, aria. Quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Per prima cosa analizziamo l'oggetto protagonista di questa storia, una lente. Non una lente qualsiasi, ma uno strumento capace di abbracciare luce, materia e memoria. Una lente o storia, sospesa tra ottica, chimica e museologia. Nasce lontano, a Dresda, nel 1690. Qui Benedetto Bregans la realizza con precisione artigianale, prima che venga donata al Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici. Ma è nel 1767 che la lente cambia volto, quando trova una nuova dimora in una raffinata struttura lignea, opera del fiorentino Francesco Spighi, mentre le parti metalliche portano la firma di Gaspero Mazzeranghi. Non è solo un restauro, è un segnale dei tempi. Firenze sta trasformando la scienza in cultura visibile, ordinata, esposta e soprattutto condivisa. Il passaggio incruento tra due grandi casate che si succedono nel dominio della Toscana è anche una storia di condivisione dell'arte, della scienza e della bellezza create nei secoli e che un cambio di regime non può disperdere. Prima i Medici e poi gli Asburgo-Lorena, un avvicendamento che prepara la nascita, nel 1775, del Reale Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, uno dei primi musei scientifici europei aperti al pubblico. Anche la nostra lente trova il suo posto e la sua testimonianza in questo luogo di esposizione e condivisione fino all'inizio del Novecento. Un oggetto curioso e bizzarro, con una funzione quasi teatrale. Una grande lente del diametro superiore a 40 cm incastonata in una cornice dorata con una distanza focale vicina al metro e mezzo. Lungo questo asse focale, una lente più piccola che si muove, regola, concentra. All'estremità un piattello metallico orientabile che accoglie i campioni che si vogliono scaldare, facendo convergere tutto in un unico gesto: catturare la luce del sole e trasformarla in calore, dalla grande lente a quella più piccola, fino a innescare una metamorfosi. Perché questa lente non si limita a osservare il mondo, lo trasforma, per mano e sotto gli occhi di personaggi niente affatto trascurabili. Personaggi eccezionali. L'evento che ci racconta la nostra lente ha una data precisa, un giorno di primavera del 1814 e tre protagonisti. Il primo è un chimico inglese, il professor Humphry Davy, che arriva a Firenze col suo giovane assistente, studioso anche lui, e che eccezionalmente gli fa anche da tutto fare, valletto, cameriere e segretario. Michael Faraday, che supererà in fama e importanza l'illustre professore nel mondo della scienza chimica e fisica. Il terzo personaggio coinvolto è niente meno che il sovrano, Sua Altezza Reale e Imperiale Ferdinando III di Asburgo-Lorena, Granduca di Toscana, da poco tornato sul trono di Firenze dopo i rovesci napoleonici. Tutti si focalizzano, è il caso di dire, su questa lente più che centenaria. I due inglesi come momento topico del loro tardo grand tour storico-scientifico tra le meraviglie italiane, il sovrano come anfitrione dell'esperimento e soprattutto come donatore, forse parzialmente ignaro del risultato finale, di alcuni diamanti della collezione granducale. Per lunghissimo tempo, fino al 600, il diamante è stato considerato l'emblema dell'eterno, della materia durissima che nulla può scalfire. Il suo stesso nome, derivato dal greco adamas, racconta l'idea di ciò che non si piega, di ciò che resiste a ogni forza. Ma non è soltanto una pietra preziosa, è carico di significati, quasi un amuleto. Si è creduto per secoli che potesse neutralizzare i veleni, tenere lontane le malattie e persino rendere indissolubili i legami d'amore. Ha trovato posto d'onore nei repertori di alchimisti, medici e speziali, fino alle soglie dell'età moderna. Ma ora, nel primo 800, l'epoca dei lumi è matura, lo sguardo degli studiosi si fa più inquieto, più audace, più scientifico. Il fascino del mito resta, ma non basta più. Tutto è pronto per l'esperimento. Lo spettacolo va in scena proprio al Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, quello che oggi conosciamo come Museo La Specola. A catturare l'attenzione dei due scienziati inglesi non è soltanto lo strumento, ma l'ambiente che lo circonda. Qui aleggiano gli insegnamenti del padre della scienza moderna, Galileo, e troneggiano i suoi telescopi originali. Altre lenti, quelle leggendarie con cui ha osservato per la prima volta i satelliti di Giove. In questo spazio carico di memoria, ogni gesto sembra dialogare con il passato. Così, quasi naturalmente, i due studiosi si inseriscono in una tradizione più ampia, seguendo idealmente il percorso tracciato dall'Accademia del Cimento, dove l'esperimento diventa linguaggio e la prova prende il posto dell'autorità. Ed ecco che la nostra lente viene portata in scena, strategicamente posizionata vicino alla finestra aperta di una delle sale. La luce si concentra, il diamante del Granduca viene messo sul piattello. Tutti osservano curiosi. La pietra preziosa cambia natura sotto gli occhi dei presenti. Non è più solo splendore immobile. Si accende, vibra, si tinge di rosso vivo, poi di violetto. E continua a bruciare, persino quando viene sottratta al calore diretto della lente, come se trattenesse in sé l'eco del fuoco, fino a consumarsi, a sparire, sotto gli occhi stupiti del sovrano stesso. Ma i due scienziati non si fermano allo stupore. Raccolgono il gas prodotto, lo osservano, lo analizzano. La risposta è chiara. È anidride carbonica e nulla più. Nessuna traccia di impurità. Significa che il diamante, fino a quel momento così perfetto e misterioso nella sua struttura, è in realtà carbonio puro. È un passaggio silenzioso, ma decisivo. Dalle atmosfere oscure degli alchimisti alla luce ordinata di un museo che diventa laboratorio scientifico, il diamante perde il suo alone enigmatico per rivelarsi nella sua essenza più semplice. Non più magia, ma materia. Non più mistero, ma struttura. Si mostra, infine, per ciò che è davvero: un cristallo di carbonio, meno invincibile e prodigioso di quanto si fosse creduto. Anche da qui prende slancio una nuova visione della materia che contribuisce all'affermarsi della chimica moderna e apre la strada al riconoscimento delle diverse forme allotropiche di uno stesso elemento. La lente Ustoria del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale farà ancora parlare di sé. Quello strumento centenario, ispirato alle leggendarie vicissitudini degli specchi ustori di Archimede, i controversi dispositivi bellici con cui lo scienziato greco avrebbe incendiato le navi romane durante l'assedio di Siracusa 2 secoli prima di Cristo, viene di nuovo usato nel 1860 per concentrare nel piano focale la radiazione stellare e analizzarla in una fase pioneristica della spettroscopia astronomica. E poi, con la costituzione dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza, oggi Museo Galileo di Firenze, alla fine degli anni 20 del Novecento, trova una nuova collocazione museale, ancora in prossimità dei primi telescopi di Galileo e in dialogo con la settecentesca Tabula Affinitatum, esposta nella stessa sala fino ad oggi. Una tavola per la spezieria granducale, in cui i tradizionali simboli alchemici, rimedi farmaceutici e rappresentazioni delle affinità tra le sostanze chimiche contribuivano a cercare cure per tutti i mali, attraverso la conoscenza dei segreti della materia, prima misteriosi e poi rivelati da esperimenti come quello di quel giorno, in cui un grosso diamante sparì, senza tornare e senza essere rubato, immaginandoci persino gli applausi del suo nobilissimo proprietario. Avete ascoltato Spazi di Scienza, un podcast della rete dei musei scientifici toscani, prodotto da nwfactory.media. Voce di Edoardo Daltin. Testi di Andrea W. Castellanza e Matteo Varotti, con la consulenza scientifica dei musei della rete, regia e produzione di Paolo Righi. Sul sito museiscientificitoscana.it tutte le informazioni per visitarli e le serie complete di Spazi di Scienza, online anche su tutte le piattaforme podcast.